per illustrare queste prime analisi, così. Ci si può riferire, perché sta roba qui funziona per gli individui, ma funziona anche e soprattutto per i sistemi, no? Per i sistemi economici, per i sistemi politici, per i sistemi culturali e sociali, è evidente, no? Riferiamoci appunto a qualche esempio che la storia ci dà sui sistemi di scambio a cui l'umanità è ricorsa nel corso della sua storia. Non so, per fare un esempio, è chiaro per esempio che noi siamo di fronte a delle sfide in cui un sistema di scambio, che non è solo appunto il capitalismo, la finanziarizzazione, cioè in realtà questo è un sistema simbolico che fa parte, cioè di organizzazione sociale, di rapporti sociali che costruiscono la società in una certa maniera. Adesso noi stiamo diventando matti perché questo sistema di scambio sta diventando perverso, no? È perverso. Ma appunto perché si è deciso che la maniera migliore di legarci in un patto era quello del libero mercato, di dire io ho, sfrutto, vendo, faccio chi ha, prende, chi resta fuori, no? Del resto poi noi apparteniamo a un'epoca e a un posto del mondo che con questo sistema ci ha viaggiato e mangiato su tanto, ci stiamo mangiando tanto tutti, cioè non è poi così diabolico. Però per esempio appunto questo non è l'unico sistema di scambiare. Per esempio viene citato da tutti ormai un grande pensiero, questo è un grande studio, quello di Mauss, saggio sul dono, no? Che è dedicato allo studio delle società che si fondano sul funzionamento, se ricordate il discorso che mi ha fatto sui sacramenti adottava questa antropologia, no? Che l'Eucaristia ha questa struttura. Assommando questa visione dello scambio fondato sul dono con la linguistica, lo scambio simbolico, avevamo percorso, seguendo Chauvet, tutto un ripensamento dei sacramenti, no? Ricordate qualche anno fa? E sono un po' i temi che tornano. E in questo suo saggio sul dono, dedicato alle società che si fondano sul funzionamento del dono, secondo questo triplice, questa triplice dinamica, il dono, la ricezione del dono, il controdono. Non mi fermo, è evidente, no? C'è una grande differenza, tante volte diciamo fondato sulla grazia, sul dono, ma il dono a senso unico, battezzato appunto come carità, c'è una bella differenza tra questo sistema e il sistema che si organizza secondo i tre atti del donare, del ricevere e del rendere, perché nel primo caso si schiaccia la dignità di colui a cui si dona. Il secondo, al contrario, compensa questa ineguaglianza, il fatto che sono io a donare, con l'obbligo in cui viene a trovarsi il destinatario di farsi a sua volta donatore. Ora, per la reversibilità che questo sistema instaura, esso definisce un ordine simbolico di riconoscenza reciproca, nel quale, tra l'altro, appunto, lo scambio degli oggetti non ha solo come scopo l'utile e neanche solo il dilettevole soggettivo, hai capito? Com'è per noi oggi. Noi viviamo di una logica utilitaristica, no? Individualistica. Qui invece la logica è esattamente lo scambio. Lo scambio di grazie, hai capito? Nella circolazione senza fine dei doni tra i diversi partner, gli oggetti scambiati sono importanti non tanto per il loro valore di uso concreto particolare, per la loro utilità, né per il loro valore astratto in generale, per il loro prezzo o valore di mercato. Il valore degli oggetti qui è di ordine simbolico, cioè viene dal fatto che il dono non ha altro senso che quello di sollecitare il controdono e reciprocamente, no? Viene citata una pratica in uso presso gli indiani del nord-ovest dell'America, dove i capi delle due tribù si incontrano, si offrono a vicenda gli oggetti più preziosi e poi li distruggono, volendo significare che essi sono potenti e ricchi e possono fare a meno di quegli oggetti. E volendo mostrare che il dono sottratto a ogni utilità, diciamo così, manifesta in maniera evidente che conta solo il gesto, che sta una relazione di solidarietà, un patto tra le due tribù. Cioè tu mi fai i regali più belli, ma non è che io ne ho bisogno, e viceversa, tu non hai bisogno, distruggiamoli. Ma il fatto che io ti ho dato le cose più belle sta a dimostrare quanto io tengo all'alleanza con te. Cioè, funzionando all'interno di un sistema di scambi che non ha altra utilità che lo scambio stesso, l'oggetto ha la funzione di operare un legame tra i partner, che è quello che fa l'Eucaristia, no? Dono, ricezione, controdono, legame. Amen, corpo di Cristo, amen, dono. Ricezione contro dono. Un altro caso che viene citato è quello che avviene in un gruppo della Polinesia che si costruisce sullo scambio dei servizi, noi diremmo, no? Cioè ciascuno deve aiutare gli altri nei loro lavori, sapendo che di ritorno questi gli daranno una mano quando sarà necessaria. E rifiutarsi a questo gioco sociale vuol dire essere messi da parte. Anche qui, appunto, lo scopo non è la maggior produttività, come sono per esempio le nostre cooperative, no? Ma lì come in genere, appunto. Ciò che in questo gioco senza fine invece si vuole è la solidarietà del villaggio. Cioè, viene espressa qui l'idea che per essere uomini, per non perdere la propria identità, non bisogna separarsi dagli altri. No, sono illuminanti, no? Sono cose piccoline, ma fanno capire subito come la nostra scelta capitalistica, individuale, è tribale, è una scelta molto regionale, no? Una tra le tante possibili, insomma. Non... Quando ci dicono le leggi dell'economia, sì, certo, all'interno, certo sono leggi. Ora, mi pare che il linguaggio corrisponda esattamente alla descrizione che stiamo cercando di dare di simbolo. Cioè la lingua è un sistema di frammenti, i fonemi appunto, no? Che riuniti in parole, in frasi, in testi, permettono di comunicare tra noi, permettono di legarci, di dialogare, no? E anche qui i fonemi, la loro caratteristica peculiare è di essere ciò che gli altri non sono, come dice il De Saussure, il grande studioso della linguistica all'inizio del Novecento. No? Cioè, i fonemi hanno proprio la funzione distintiva e oppositiva, che solo messa insieme riceve significato. Se no sarebbe bla 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 bla, come diciamo noi, no? E per il fatto che noi parliamo, siamo introdotti nel campo di valori distintivi e significanti che costituiscono la nostra lingua. La lingua, appunto, è un sistema simbolico che ci permette di parlare. E ogni parola che io dico, ogni atto di enunciazione, è la testimonianza che io appartengo a questo campo, della lingua italiana, per esempio, in questo momento. È così che la lingua italiana fa di me un essere che parla italiano, cioè un membro della comunità linguistica che chiede di essere riconosciuto come tale, qualunque cosa dica, appunto. Che la lingua eserciti una funzione simbolica di riconoscimento reciproco, grazie al codice della lingua. Ma è evidente, tutti, cioè, ammettiamo di essere in una città all'estero, tu senti uno che dice una parola in italiano. Tu ti colleghi a lui, non tanto se dice pietra o gelato o dice la nuvola. Non è che in quel momento ti interessa l'enunciato, ma ti interessa appunto la comunicazione simbolica, il fatto che è un italiano, no? Il significante ascoltato, il significante, proprio il suono della parola, non il contenuto. Poco importa qualsiasi cosa dica, basta che la dica in italiano, no? Il significante mi mette direttamente in rapporto con il significante che costituisce la lingua italiana. Sono introdotto nell'ordine dell'italianità, al quale appartengono tutti i fenomeni che io colgo in questi suoni. Cioè la parola, in quel caso, funziona come simbolo. Allora, simbolo, simboli e riconoscimento reciproco. Andiamo avanti a scavare su questa dimensione del mondo simbolico, no? Dell'ordine simbolico. Il simbolo scava nei soggetti una mancanza, no? O l'uomo come mancanza. Allora, stiamo dicendo che non c'è umanità senza patto, senza alleanza, senza legge. Ma il patto e l'alleanza esigono una rinuncia. Sono privativi, come dicono. Cos'è che si deve perdere per allearsi nel simbolico? Si perde la presenza immediatamente data della soddisfazione immediata. La parola mi distanzia dal rapporto immediato con la cosa, no? E vedremo, fa nascere il desiderio. Questo lutto, vedete com'è costitutivo il lutto, dalla possibilità di cogliere il senso della vita, no? Questo lutto definisce l'ordine propriamente umano. L'esempio più evidente di questo aspetto di negatività, di rinuncia, di lutto, è l'atto del nominare gli individui e le cose. Contrariamente a quello che si pensa, il linguaggio non è uno strumento come la cariola o il computer che io uso. Cioè l'uomo non è che preesiste al linguaggio. E quindi lo possiede e lo usa. Lo strumento per tradurre la realtà che gli si dà immediatamente. Noi invece pensiamo sempre così, no? Che la cosa che vogliamo noi, che pensiamo noi, quella è assoluta, è immediata. Poi si usa il linguaggio, no? In realtà ciascuno di noi trova il linguaggio come una realtà autonoma che è già lì. Ed è soltanto inserendosi in esso che egli si elabora come soggetto distinto dalle cose e dagli altri. E sostituendo delle parole, dei segni alle cose brute, il discorso mette le cose a distanza, le rende presenti su un fondo di assenza. Cioè non sono loro le cose che sono lì, sono le parole, no? E quindi il parlare, il discorso, opera la perdita di contatto primo e anonimo con le cose, con esse. Lacan dice: il linguaggio effettua l'uccisione della cosa, la uccide come cosa, chiamandola, capito, no? Frappone tra sé la cosa, la parola, no? Uccide la cosa che ormai è vista solo mediatamente, non immediatamente, no? Mallarmé diceva che il linguaggio introduce nel mondo quel buco magnifico nel quale l'attesa, come la fame, si scava ogni giorno. C'è l'animale che parla, scava tra sé le cose, questa assenza, questa distanza, in cui vedremo comincia a desiderare questo vuoto, apre uno spazio di respiro che permette al soggetto di cogliersi come soggetto distinto da ciò che lo circonda e rende possibile il dispiegarsi del desiderio e della comunicazione con gli altri, no? E tuttavia questo non avviene se io stesso non mi distanzio da me. Cioè, non solo la parola mi distanzia dalla cosa, ma distanzia me da me, perché la cosa sia resa presente nella parola, nel linguaggio, come assente. Bisogna che io mi ponga come distinto dalla parola che dico, no? Cioè, la parola deve funzionare come mediazione tra me e il mondo, e quindi tra me e la parola. Siamo in tre, capito, no? E per questo allora occorre che l'uomo cerchi nella lingua dei significanti originari che riguardano se stesso. Il nome, il pronome personale, io, per esempio. Perché sono... io mi devo far rappresentare nel sistema simbolico. Ma allora la mia rappresentazione, la parola che dico, e io, siamo distinti. Io devo creare il personaggio che fa il gioco della parola, no? Cioè io mi salvo come soggetto perché mi iscrivo nel circuito dello scambio simbolico. Mi iscrivo, ma mi perdo a me stesso, perché distingo, scindo il soggetto che enuncia dal soggetto enunciato dalla parola. Cioè il mio nome, il mio cognome, l'io con cui io mi designo, non sono l'io reale che produce il discorso. Essi non fanno conoscere niente di me, non dicono niente di ciò che sono. Non sono che i miei rappresentanti nella catena parlata. Il soggetto è assente dal discorso, non figura del discorso, se non come l'elemento che manca. C'è dunque nell'uomo un vuoto, una mancanza, un'assenza che sono costitutivi della sua soggettività. Capito? Non c'è il soggetto e poi ogni tanto gli manca qualcosa. Come soggetto è mancante. La parola lo istituisce come mancante, se no non è soggetto. Il desiderio nasce da questo buco, da questa falla costitutiva. Il desiderio è proprio il segno distintivo dell'uomo, che essendo a distanza da se stesso e dal mondo, è alla ricerca di ciò che potrebbe riempire questa falla. Il desiderio è dunque ciò che lancia l'uomo alla ricerca di un essere saturante, no? Si potrebbe definire il desiderio come un'aspirazione a riempire il vuoto che lo costituisce. È il pungiglione, no? Che spinge l'uomo continuamente più avanti. Diciamo che il desiderio è la stoffa che mi fa immaginare tutti i rapporti che noi istituiamo con l'altro e col mondo. Ora, mi pare abbastanza evidente che il desiderio radicale, nato dalla perdita della pienezza originaria, è di natura sessuale, no? La sessualità è il campo in cui qualcosa, in maniera irriducibile, si sottrae al soggetto. È radicalmente mancanza la sessualità, no? Anche qui i nonni avevano visto, no? Nasce dalla sottrazione di un lato, dalla costola aperta, appunto, no? È il segno di un'incompiutezza, di una falla, di un limite, che sono quindi da riconoscere come costitutivi della soggettività stessa. Quindi la sessualità non si può limitare alla genitalità. E tantomeno la genitalità adulta, la scoperta appunto della sessualità infantile, ha rivoluzionato l'antropologia, no? La sessualità è onnipresente nell'uomo, è inerente a tutte le nostre relazioni con gli altri e attraverso gli altri a tutte le nostre relazioni col mondo, il lavoro, l'arte, la politica, la religione, l'amicizia. E d'altra parte, il desiderio sessuale è abitato da una tensione interna, è contemporaneamente morte e vita, no? Morte, perché siccome esso alla ricerca della sua unità spezzata dall'accesso al linguaggio, siccome nasce appunto cercando di chiudere la falla, il desiderio è narcisistico, no? Tende a riposarsi dentro il possesso di un oggetto che lo chiuda, lo copra, e quindi cerca di instaurare sempre una relazione sia con le cose, sia una relazione duale, fusionale, chiusa, agli antipodi della relazione simbolica che è mediata dal linguaggio, dal patto, dalla legge, dall'alleanza, no? Cioè l'altro, in questo atteggiamento narcisistico del desiderio, non è riconosciuto come un altro, è captato come un'immagine, una parte di sé. Questo rapporto Lacan dice immaginario, no? Trasformato immaginariamente, rivestito illusoriamente dei colori dell'oggetto primordiale, che invece è irrimediabilmente perduto. Una simile ricerca narcisistica di un oggetto saturante non è solo mortifera per l'altro, non uccidere, appunto, no? Perché appunto nega l'alterità, no? Ma lo è anche per il soggetto, perché lo chiude in quella morte metaforica che è il riposo, la fusione, la calma piena, no? Beh, il mito di Narciso che annega nella sua immagine è l'illustrazione, no? Di questo carattere mortale del desiderio ripiegato. Al contrario, il desiderio è vita. Rifiuto di ciò cui pure egli aspira. Perché appunto il desiderio è proprio questo. Non può ritenere un oggetto saturante, se no finisce come desiderio. C'è l'inquietudine umana, no? Che è la trascendenza del desiderio. E quindi rifiuto di esaurirsi in una qualsiasi delle sue conquiste. Il desiderio non è ordinato a niente, neanche è un oggetto infinito. Cioè dire che è ordinato la visione di Dio vuol dire proprio questo, come dicevano i medievali, vuol dire questo in questi termini, che è compiuto proprio in un'apertura che non lo chiude, no? Che lo tiene infinitamente aperto all'altro. Questo vuol dire desiderare Dio. Che è il contrario di pensare a Dio come quello che ci sistema i denti, ci fa tornare i capelli, ci si sistema le cose. Il desiderio è una finalità senza fine, ignorante di ciò che potrebbe esserne il saziamento. In questo senso è radicalmente diverso dal bisogno. Il bisogno, quando è saziato, è pieno, no? Piacere è la pienezza della soddisfazione del bisogno. Donde la corsa errante del desiderio, che trabocca incessantemente, non può riposare in alcun bene, no? È movimento che annulla le sue conquiste, è un progetto che si lancia sempre al di là delle sue realizzazioni. No? Non so, qualcosa sull'ordine simbolico è passato senza stordirci, senza... Noi stiamo cercando di capire, questo è l'obiettivo, non stiamo parlando del simbolo, stiamo cercando di capire come la scoperta dell'inconscio modifica la nostra maniera di concepire l'uomo. E lo stiamo facendo in questo primo momento, cogliendo l'uomo all'intersezione tra natura e cultura, introducendo appunto qualche discorso sull'ordine simbolico, entrando nel quale l'uomo diventa un essere di parola, di mancanza e di desiderio, no? Che è la parola che istituisce la mancanza e apre il desiderio. Questo cambia anche il modo di considerare i rapporti dell'uomo col suo corpo. Se sopportate ancora 10 minuti, vi introduco questo discorso.